Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Se ella me lo assicura, disse il dottore, tanto meglio, perché un organismo, per quanto debole, può resistere alle temperature elevate quando non è fiaccato dall'alcol. Guardò la ricetta un po' esitante, ma poi la lasciò intatta ed Emilio comprese di non essere stato creduto. In farmacia le daranno un liquido di cui vorrà far prendere alla malata un cucchiaio ogni ora. Anzi, vorrei parlare con la signora che l'assiste. Emilio ed il Balli seguirono il dottore e lo presentarono alla signora Elena. Il Carini spiegò che desiderava si tentasse di far sopportare all'ammalata delle compresse ghiacciate al petto e disse che ciò sarebbe stato vantaggiosissimo per la cura. «Oh, le sopporterà», disse Elena con fervore, che sorprese i tre uomini. «Adagio», fece il dottore sorridendo, lieto d'aver l'ammalata in mani sì pietose. «Non desidero la si costringa». E se dimostrasse una repulsione troppo forte per il freddo, bisognerebbe rinunziare a tale tentativo. «Ebbene, dottore?» domandò ancora una volta Emilio con voce supplichevole. Invece di una risposta, il dottore disse qualche parola di conforto e di voler rimandare il suo giudizio al giorno appresso. Emilio s'aggrappava con tutte le forze alla sua speranza. Il dottore s'era ingannato quando aveva creduto che Amalia fosse una beona. Tutta la sua prognosi poteva perciò essere errata. Non conoscendo limite ai sogni, Emilio pensò persino che la salute di Amalia potesse ancora dipendere da lui. Ella era ammalata prima di tutto perché egli aveva mancato al dovere di proteggerla. Ora invece egli era là per procurarle tutte le soddisfazioni, tutti i conforti, e questo il dottore l'ignorava. Andò al letto d'Amalia come se avesse voluto portarle soddisfazioni e conforti, ma là si sentì subito inerme. La baciò in fronte e stette lungamente a guardarla affannarsi per conquistare un po' d'aria ai suoi poveri polmoni. Da parecchio tempo l'ammalata non diceva alcuna parola comprensibile. Borbottava indistintamente, quasi si fosse voluta esercitare a pronunciare delle parole difficili. Emilio poggiò la testa sulla mano e stette ad ascoltare quell'affanno sempre uguale, vertiginoso. Ricordò che una sera, ad onta del freddo, s'era alzato in camicia dal letto per usare una gentilezza alla povera sorella che egli aveva sentito soffrire accanto a lui. Le aveva offerto di accompagnarla la sera appresso a teatro. Aveva sentito una grande consolazione, percependo della riconoscenza nella voce di Amalia. Poi aveva dimenticato quell'istante e non aveva più cercato di ripeterlo. Oh, se egli avesse saputo che nella sua vita c'era una missione tanto grave come quella di tutelare una vita affidata unicamente a lui, egli non avrebbe più sentito il bisogno di avvicinarsi ad Angiolina. Ora, troppo tardi, forse, era guarito di quell'amore. Pianse in silenzio, nell'ombra, amaramente. «Stefano?» chiamò la malata a bassa voce. Emilio trasalì e guardò il Balli, che si trovava nella parte della stanza ancora scarsamente illuminata dalla luce della finestra. Stefano non doveva aver udito, perché non s'era mosso. «Se tu lo vuoi, voglio anch'io», disse Amalia. Rinascevano con le identiche parole gli antichi sogni che il brusco abbandono del Balli aveva soffocati. L'ammalata aveva ora aperti gli occhi e guardava la parete di faccia. «Io sono d'accordo», disse. «Fa tu, ma presto». Un colpo di tosse le fece contrarre la faccia dal dolore, ma subito dopo disse: «Oh, la bella giornata, tanto attesa». Richiuse gli occhi. Emilio pensò che avrebbe dovuto allontanare il Balli da quella stanza, ma non ne ebbe il coraggio. Aveva fatto già tanto male una volta in cui si era interposto tra il Balli e Amalia. Il balbettio dell'ammalata ridivenne, per qualche tempo, incomprensibile, ma quando Emilio incominciava a tranquillarsi, dopo un nuovo accesso di tosse, ella disse chiaramente: «Oh, Stefano, io sto male. Chiama me domandò il Balli alzandosi e venendo sino al letto.
«Non ho udito», disse Emilio confuso.
«Io non capisco, dottore», disse l'ammalata rivolta al Balli. «Io sto quieta, mi curo e sto sempre male».
Meravigliato di non essere riconosciuto dopo di essere stato chiamato, il Balli parlò come se fosse stato lui il dottore. Le raccomandò di continuare ad essere buona e che fra poco sarebbe stata bene. Ella continuava:
«Che bisogno avevo io di tutto questo?»
E si toccò il petto e il fianco.
«Di questo?»
L'affanno si sentiva intero solo nelle pause, ma queste erano prodotte da esitazioni, non dalla mancanza di respiro.
«Di questo male?» soggiunse il Balli, suggerendole la parola che la invano cercava. «Di questo male?» ripeté lei riconoscente,
ma poco dopo le ritornò il dubbio di essersi espressa male e affannosamente.
«Che bisogno avevo io di questo? Oggi? Come faremo con questo? Questo? In una giornata simile?»
Il solo Emilio comprese. Ella si sognava a nozze. Amalia però non espresse tale pensiero. Ripeté che ella non aveva bisogno del male e che credeva nessuno l'avesse voluto. E proprio adesso... Avverbio però non era mai precisato altrimenti e il Balli non lo poteva intendere. Quando ella si adagiava sul guanciale e guardava dinanzi a sé o chiudeva gli occhi, si rivolgeva con assoluta familiarità all'oggetto dei suoi sogni. Quando li riapriva, non s'avvedeva che quell'oggetto si trovava in carne ed ossa accanto al suo letto. L'unico che potesse comprendere il sogno era Emilio, che conosceva tutti i fatti reali e tutti i sogni precedenti a questo delirio. Si sentì più che mai inutile a quel letto. Amalia non gli apparteneva nel delirio. Era ancora meno sua che quando si trovava nel possesso dei suoi sensi. La signora Elena s'era seduta di nuovo al suo solito posto, al capezzale. Emilio andò a raggiungere il Balli che, appoggiato al davanzale, guardava sulla via. L'uragano, che da qualche ora minacciava, continuava ad addensarsi. Sulla via non era caduta ancora una goccia d'acqua. Gli ultimi riflessi del tramonto, ingialliti dall'aria torbida, mandavano al selciato e alle case dei riverberi che parevano d'incendio. Il Balli, con gli occhi socchiusi, guardava e gustava lo strano colore. Stettero lungamente in silenzio alla finestra. Il giallo sulla via veniva cancellato dalla notte che si avanzava rapidamente. Il solo cielo, ove le nubi continuavano ad accavallarsi, rimaneva chiaro e giallo. Emilio pensò che forse neppure Angiolina sarebbe andata all'appuntamento, ma di botto, dimenticando da un momento all'altro quello che fin dalla mattina aveva deciso, disse: «Io adesso andrò all'ultimo appuntamento con Angiolina. Infatti, perché no? Viva o morta, Amalia lo avrebbe diviso per sempre dall'amante. Ma perché non sarebbe andato a dire ad Angiolina che voleva rompere definitivamente ogni relazione con lei?» Gli si aperse il cuore alla gioia di quest'ultimo abboccamento. La sua presenza in quella stanza non giovava a nessuno, mentre andando da Angiolina egli portava subito un olocausto ad Amalia. Al Balli, che, meravigliato di quelle parole, cercava di distoglierlo dal suo proposito, egli disse che andava all'appuntamento perché voleva approfittare di quel suo stato d'animo per liberarsi per sempre da Angiolina. Stefano non gli credette. Gli pareva di sentir parlare il solito debole Emilio e gli parve di renderlo più forte raccontandogli che quel giorno stesso egli era stato obbligato di scacciare Angiolina dallo studio. Lo disse con parole che non potevano lasciare dubbio sul motivo. Emilio impallidì. Oh, la sua avventura non era ancora morta. Rinasceva proprio là, al letto della sorella. Angiolina lo tradiva un'altra volta in modo inaudito. Gli parve di essere preso dallo stesso affanno con cui soffriva Amalia. Proprio nell'istante in cui egli si accorgeva che per Angiolina egli aveva dimenticato tutti i suoi doveri, ella lo tradiva. Col Balli.
L'unica differenza fra le ire che lo avevano colto altre volte e quella che gli toglieva ora il respiro era che egli non poteva pensare di vendicarsi di quella donna altrimenti che con l'abbandono. Nella sua mente abbattuta non capiva più l'idea della vendetta. Gli avvenimenti si sarebbero svolti esattamente come se il Balli non gli avesse detto niente. Non gli era riuscito di celare la sua sorpresa dolorosa. «Te ne prego», disse con calore, che non tentò di mitigare. «Raccontami quello che è avvenuto». Il Balli protestò. «Oltre alla vergogna di aver dovuto fare una volta in mia vita da Casto Giuseppe, non voglio mica avere anche quella di consegnare la storia a tutti i particolari della mia avventura». «Tu però sei definitivamente perduto se in una giornata simile vai ancora col pensiero a quella donna». Emilio si difese. Disse che già dalla mattina aveva deciso di abbandonare Angiolina e che perciò le parole del Balli avevano potuto addolorarlo solo per il rimpianto di aver dedicato a una simile donna tanta parte della propria vita. Stefano non doveva credere che egli sarebbe andato a quell'appuntamento con l'intenzione di fare una scena ad Angiolina. Sorrise debolmente. Oh, non era tanto lontano. Anzi, le parole del Balli avevano avuto tanta poca efficacia su di lui che egli non credeva di essere più risoluto di prima a troncare quella relazione. «Sono tutte cose che mi commuovono perché mi riconducono col pensiero al passato». Egli mentiva. Era il presente che si era accalorato meravigliosamente. Dov'era lo sconforto che lo aveva preso durante la lunga vana assistenza che aveva prestato ad Amalia? Quell'eccitazione non costituiva un sentimento sgradevole. Avrebbe voluto correre via per giungere più presto a quel momento in cui avrebbe detto ad Angiolina di non volerla rivedere più. Sentiva però il bisogno di ottenere prima il consenso del Balli. Non gli fu difficile, perché Stefano sentiva quel giorno si viva compassione per lui da non avere il coraggio d'opporsi a un suo desiderio. Emilio andò all'appuntamento. Il dolore sarebbe ritornato subito dopo. Per il momento egli amava ad onta di Amalia. Non c'era dolore in quell'ora in cui egli poteva fare proprio quello che la sua natura esigeva. Assaporava con voluttà quel sentimento calmo di rassegnazione e di perdono. Non pensò nessuna frase per comunicare il suo stato d'animo ad Angiolina. Anzi, il loro ultimo abboccamento doveva esserle assolutamente inesplicabile, ma egli avrebbe agito come se qualche essere più intelligente fosse stato presente a giudicare lui e lei. Il tempo s'era risolto in un vento freddo e violento, ma continuo, uguale. Nell'aria non c'era più alcuna lotta. Angiolina gli venne incontro dal viale di Sant'Andrea. Vedendolo, esclamò con grande stizza, una stonatura dolorosa nello stato d'animo di Emilio. «Sono qui da mezz'ora, ero in procinto di andarmene». Egli dolcemente la trasse accanto ad un fanale e le fece vedere l'orologio che segnava precisamente l'ora stabilita per l'appuntamento. «Allora mi sono ingannata», disse ella, non molto più dolcemente. Mentre egli andava studiando il modo con cui dirle che quello sarebbe stato l'ultimo loro incontro, ella si fermò e gli disse: «Per questa sera dovresti lasciarmi andare. Ci vedremo domani, fa freddo. E poi...» Egli fu strappato all'indagine che sempre continuava su se stesso e la guardò, la osservò. Comprese subito che non era il freddo che le faceva desiderare d'andarsene. Lo colpì inoltre di trovarla vestita con maggior accuratezza del solito. Un vestito bruno che non le aveva mai visto, elegantissimo, sembrava tirato fuori per qualche grande occasione. Anche il cappello gli sembrò nuovo e osservò persino delle scarpettine poco adatte per camminare a Sant'Andrea con quel tempo. «E poi?» ripeté egli fermandosele accanto e guardandola negli occhi. «Senti, voglio dirti tutto», disse lei assumendo un aspetto di confidenza risoluta, assolutamente fuori di posto, e continuò imperterrita senza accorgersi che lo sguardo di Emilio si faceva sempre più torvo. «Ho ricevuto un dispaccio dal Volpini con cui m'annunzia il suo arrivo. Non so che cosa egli voglia da me, ma a quest'ora certo si trova già a casa mia». Ella mentiva, Non v'era alcun dubbio. Il Volpini cui nella mattina egli aveva scritto quella lettera, eccolo che prima di riceverla arrivava contrito a chiedere scusa. Sconvolto, rise triste.
Come? Colui che ieri ti scrisse quella lettera oggi capita a ritirarla in persona ed anzi ti avvisa la sua venuta telegraficamente? Grandi affari, da dover ricorrere al telegrafo. E se tu ti ingannassi e in luogo del Volpini fosse un altro?
Ella sorrise sicura di sé.
Ah, a te è stato raccontato dal Sorniani che due sere fa mi ha visto a ora tarda sulla via accompagnata da un signore. Avevo lasciato la casa dei De Luigi in quel momento e avendo paura di camminare sola di notte, quella compagnia mi riuscì comoda.
Egli non l'udiva, ma l'ultima frase di quella che ella credeva fosse una giustificazione la udì e per la sua stranezza la ritenne.
Quello era un Deo Gratias qualunque.
Poi continuò.
Peccato che ho dimenticato a casa il dispaccio, ma se non mi vuoi credere, tanto peggio. Non vengo forse sempre puntuale agli appuntamenti, perché oggi avrei da inventare delle frottole per mancarvi.
È facile capirlo, disse Emilio ridendo rabbiosamente.
Oggi tu hai un altro appuntamento.
Vattene presto, c'è qualcuno che t'attende.
Ebbene, se credi di me questa cosa, è meglio che io me ne vada.
Parlava risoluta, ma non si mosse.
Le parole fecero ad Emilio lo stesso effetto come se fossero state accompagnate dall'atto immediato. Ella voleva lasciarlo.
Aspetta prima un istante, che ci spieghiamo.
Anche nell'ira enorme che lo pervadeva tutto, egli pensò un momento se non fosse tuttavia possibile di ritornare allo stato di calma rassegnata in cui si era trovato poco prima. Ma non sarebbe stato giusto di atterrarla e calpestarla? L'afferrò per le braccia per impedirle di andare. S'appoggiò al fanale che aveva dietro di sé e avvicinò la propria faccia sconvolta a quella di lei, rosea e tranquilla.
«È l'ultima volta che ci vediamo!»
urlò.
Sta bene»,
disse ella, occupata soltanto a liberarsi di quella stretta che le faceva male.
«E sai perché? Perché tu sei una...»
Esitò un istante, poi urlò quella parola che persino alla sua ira sembrava eccessiva. La urlò vittorioso, vittorioso del suo stesso dubbio.
«Lasciami!» gridò ella sconvolta dalla rabbia e dalla paura. «Lasciami o chiamo aiuto!»
«Tu sei una...» replicò egli che finalmente, vedendola irritata, poteva rinunziare a percuoterla. «Ma credi dunque che io da lungo tempo non mi sia accorto con chi abbia avuto da fare? Quando ti trovavo vestita da serva sulle scale di casa tua», rammentò quella sera in tutti i particolari, «con quello scialle grezzamente colorito sulla testa, le braccia calde di alcova, pensai subito la parola che ora t'ho detta, non volli dirtela e giocherellai con te come facevano tutti gli altri, Leardi, Giustini, Sorniani e il Balli».
«Il Balli?»
rise ella urlando per farsi udire attraverso il rumore del vento e della voce d'Emilio.
«Il Balli si vanta, non è vero niente. Perché lui non volle quello sciocco, per riguardo a me, come se a me potesse importare che t'abbia posseduto un uomo di meno. Te!»
E per la terza volta le disse quella parola. Ella raddoppiò gli sforzi per svincolarsi, ma lo sforzo di trattenerla era ora per Emilio lo sfogo migliore. Le cacciava con voluttà le dita nelle braccia morbide. Egli sapeva che il momento in cui l'avrebbe lasciata libera, ella se ne sarebbe andata e tutto sarebbe finito. Tutto, e in modo tanto differente da quello che egli aveva sognato.
«Ed io ti ho voluto bene», disse forse tentando di mitigarsi, ma aggiunse subito. «Sempre però sapevo quello che tu sei.
Sai quello che sei?»
Aveva trovato infine una soddisfazione. Bisognava obbligarla a confessare quello che ella era.
«Di su, che cosa sei?»
Ella ora, apparentemente estenuata, aveva paura. La faccia sbiancata lo fissava con uno sguardo che chiedeva compassione. Si lasciava scuotere senza resistenza e lui parve che la stesse per cadere. Allentò la stretta e la sostenne. Ad un tratto ella si svincolò e si mise a correre disperatamente. Ella dunque aveva mentito ancora. Egli non avrebbe saputo raggiungerla. Si chinò, cercò un sasso e, non trovandone, raccolse delle pietruzze che le scagliò dietro. Il vento le portò e qualcuna dovette colpirla perché ella gettò un grido di spavento. Altre furono arrestate dai rami secchi degli alberi e produssero un rumore sproporzionatissimo all'ira che le aveva lanciate. Che fare ora? L'ultima soddisfazione cui aveva anelato gli era stata negata. Ad onta di tanta sua rassegnazione, tutto intorno a lui rimaneva rude, senza dolcezza. Egli stesso era brutale. Le arterie gli battevano dalla sovraeccitazione. In quel freddo egli ardeva d'ira, di febbre, immobile sulle gambe paralitiche, e già era rinato in lui l'osservatore calmo che lo rimproverava. «Non la rivedrò mai più», disse come per rispondere a un rimprovero. «Mai, mai». E quando poté camminare, quella parola gli risuonò nel rumore dei propri passi e nel sibilo del vento sul paesaggio sconsolato. Sorrise da solo, ripassando per i luoghi per cui era venuto, ricordando le idee che lo avevano accompagnato a quell'appuntamento. Come rimaneva sorprendente la realtà. Non andò subito a casa. Gli sarebbe stato impossibile d'atteggiarsi ad infermiere in quello stato d'animo. Il sogno lo possedeva intero, tanto che non avrebbe saputo dire per quali vie fosse poi rincasato. Oh, se l'abboccamento con Angiolina fosse stato quale egli l'aveva voluto, avrebbe potuto andare dritto al letto d'Amalia, senza alterare neppure l'espressione della propria faccia. Scoperse una nuova analogia fra la sua relazione con Angiolina e quella con Amalia. Da entrambe egli si distaccava senza poter dire l'ultima parola che avrebbe addolcito almeno il ricordo delle due donne. Amalia non poteva udirla, ad Angiolina egli non aveva saputo dirla. Emilio passò quella notte intera al letto di Amalia in un sogno ininterrotto. Non che avesse pensato continuamente ad Angiolina, ma fra lui e il suo contorno v'era un velo che gli toglieva di veder chiaro. Una grande stanchezza gli impediva tanto le speranze ardite che di tratto in tratto aveva pur avute durante il pomeriggio, quanto le disperazioni violente che gli avevano dato il sollievo del pianto. A casa gli era parso di trovare tutto nello stato di prima. Soltanto il Balli aveva abbandonato il suo cantuccio ed era andato a sedere ai piedi del letto accanto alla signora Elena. Guardò a lungo Amalia, sperando di poter nuovamente piangere. L'analizzò, la scrutò per sentire tutto il suo male e soffrire con lei. Poi guardò altrove vergognandosi. S'era accorto che, nella ricerca di commozione, era andato alla ricerca di immagini e di traslati. Gli capitò di nuovo il desiderio di fare qualche cosa e disse al Balli che lo lasciava libero, ringraziandolo per l'assistenza che gli aveva prestata. Ma il Balli, che non s'era neppure pensato di chiedergli come fosse andato il congedo da Angelina, lo trasse in disparte per dirgli che egli non voleva andarsene. Pareva imbarazzato e triste. Aveva da dire ancora qualche cosa e gli pareva tanto delicata che non osò senza un esordio di preparazione. Essi erano amici da molti anni e tutto il male che poteva accadere a Emilio egli lo sentiva come proprio. Poi, deciso, disse: «Quella poveretta mi nomina molto spesso, io resto». Emilio gli strinse la mano senza provare una grande riconoscenza. Già ora egli ne era tanto certo da attingergli una grande tranquillità, per Amalia non v'era più alcun rimedio. Gli raccontarono che da qualche minuto Amalia parlava continuamente della sua malattia. Non poteva questo essere un indizio che la febbre fosse diminuita. Egli stette a udire, ben convinto che si ingannavano. Infatti ella delirò. «Mia colpa se sto male? Torni domani, dottore, starò bene». Non sembrava che la soffrisse. Aveva la faccia piccola, misera. Oramai proprio la faccia appropriata a quel corpo. Sempre guardandola, egli pensò: «Ella morrà». Se la figurò morta, quietata, priva d'affanno e di delirio. Ebbe dolore di aver avuto quell'idea poco affettuosa. S'allontanò un poco dal letto e s'assise al tavolo, ove s'era posto anche il Balli. Elena rimase a letto. Alla scarsa luce della candela, Emilio s'avvide che ella piangeva. «Mi pare di essere a letto di mio figlio», disse ella, accorgendosi che le sue lacrime erano state viste. Amalia improvvisamente disse di sentirsi molto, ma molto bene, e domandò di mangiare. Il tempo non correva normalmente a quel letto per chi seguiva, viveva quel delirio. La signora Elena, ricordando una prescrizione del medico, le preparò e le offerse del caffè, che fu preso con voluttà. Subito il delirio la ricondusse al Balli. Soltanto per un osservatore superficiale quel delirio mancava di nesso. Ella aveva inventata quella sua rivale, Vittoria. L'aveva accolta con parole dolci. Poi, come il Balli raccontò, fra le due donne s'era svolto un battibecco che al Balli aveva rivelato essere lui il pensiero dominante dell'ammalata. Ora Vittoria ritornava. Amalia la vedeva avvicinarsi e ne aveva orrore. «Io non le dirò nulla, starò qui, zitta, come se ella non ci fosse. Io non voglio niente, dunque mi lasci in pace». Poi chiamò Emilio ad alta voce. «Tu, che sei suo amico, digli tu che se inventa tutto, io non le feci nulla». Il Balli credette di poterla calmare. «Senta, Amalia, io sono qui e non crederei niente se mi fosse detto del male sul conto suo». Ella lo udì e lo considerò lungamente. «Tu, Stefano?» Non lo riconobbe. «Glielo dica allora». Spossata, lasciò ricadere la testa sul guanciale e, per l'esperienza fattane, tutti sapevano che per allora l'episodio era chiuso. La signora Elena, durante quella sosta, spinse la propria sedia verso il tavolo al quale sedevano i due uomini e pregò Emilio, che la vedeva affranto, di andare a coricarsi. Egli rifiutò, ma queste parole avviarono fra i tre infermieri una conversazione che riuscì per qualche istante a distrarli. La signora Chierici, cui il Balli, con la sua indiscreta curiosità, aveva fatto delle domande, raccontò che quando Emilio s'era imbattuto in lei, ella stava andando a messa. Ora, disse, le pareva d'essere in chiesa dalla mattina e provava il medesimo alleggerimento di coscienza di chi ha pregato con fervore. Poi raccontò una storia strana, la propria. Fino all'età di 40 anni ella era vissuta senza affetti, avendo perduti, giovanissima, i genitori. Senza affetti le erano trascorsi i giorni, solitari e sereni. A quell'età s'era imbattuta in un vedovo, che la sposò per dare una madre al figlio e alla figlia che aveva di primo letto. Da bel principio i due fanciulli le fecero cipiglio, ma ella non di meno sentiva di voler loro tanto bene che era sicura di finire col farsene amare. Si ingannò. Essi la considerarono e l'odiarono sempre, quale madrigna. V'erano i parenti della prima moglie che si frammettevano fra i fanciulli e la loro nuova madre e la facevano odiare loro con menzogne e facendo loro credere che l'ombra della prima madre si sarebbe ingelosita del nuovo affetto. Io invece mi affezionavo sempre più, tanto da amare la rivale che me li aveva dati. Forse, aggiunse con un'osservazione d'analisi oggettiva, il disdegno che vestiva tanto bene i loro bei visini rosei me ne faceva innamorare maggiormente. La fanciulla le fu tolta, poco dopo la morte del padre, da un parente che si ostinava a crederla maltrattata. Il fanciullo restò tutto per lei. Ma anche quando i parenti non ci furono più per suggerirgli l'odio, egli, con un'ostinazione sorprendente nella mente giovanile, continuò a conservare per lei la stessa sdegnosa malevolenza che si palesava in dispetti e sgarbatezze. Ammalò di scarlatina maligna, ma anche nella febbre le resistette, finché, estenuato, poche ore prima di morire, le gettò le braccia al collo, chiamandola mamma e pregandola di salvarlo. Poi la signora Elena si compiacque a lungo a descrivere quel fanciullo che l'aveva fatta soffrire tanto. Ardito, vivace, intelligente, tutto comprendeva, meno l'affetto che gli era offerto. Adesso la vita della signora Elena si compendiava fra la sua casa vuota, la chiesa, ove ella pregava per chi le aveva voluto bene un solo istante, e quella tomba, ove c'era sempre molto da fare.